Il Vangelo oggi ci porta a cena con il Signore, alla sua mensa. Anche lui è uno degli invitati, ma attorno a lui, al suo ospitante, ci sono anche tanti altri. Ed è così la nostra liturgia domenicale, è così la liturgia della Chiesa, è così forse la stessa vita cristiana, un essere semplicemente intorno alla mensa del Signore, essere i fortunati invitati a questa mensa. Anche il canto che adesso ci introduceva la messa, che invita all'umiltà, alla piccolezza, all'abbandono fiducioso nelle braccia di Dio, è vicino a questo pensiero dell'invito a cena, perché per questa cena, per la cena del Signore, quello che è richiesto è semplicemente questo, la piccolezza, la semplicità, la cordialità delle relazioni, quali la tavola richiede. Allora anche la nostra richiesta di scuse al Signore e ai nostri fratelli oggi potrebbe partire da qui, da tutte le nostre ancora lontananze, da questa semplicità, umiltà e cordialità che il Signore alla sua cena ci insegna. La prima lettura tratta dal libro del Siracide, un libro sapienziale, è una istruzione per i discepoli del Signore. È un po' un invito a mettersi dentro al grande insegnamento della legge. Ricordiamo che la legge, prima di essere elenco di regole, è un insegnamento per formare l'uomo di Dio, il popolo di Dio, l'uomo secondo il disegno di Dio, secondo la sua volontà, il suo cuore. E questo è un tipico insegnamento della legge antica. L'invito è come non solo il canto iniziale, ma avete sentito anche il salmo responsoriale, e l'invito alla mitezza, all'umiltà. Figlio, compi le sue opere con mitezza. E poi ancora, quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore, perché il Signore accoglie, gradisce, si compiace di coloro che sono piccoli. Quanto più sei grande, cioè, nel senso proprio che anche noi diamo questo termine, non solo fisico, anzi in questo caso proprio non c'entra niente, ma quanto più sei in un posto di responsabilità nella tua vita, tanto più fatti umile. E poi così continua l'invito di questo testo sapienziale fino a toccare l'argomento del cuore. Dice: il tuo cuore non sia duro, che è esattamente il contrario di un cuore mite. Il tuo cuore non sia duro, ma ciò che desidera il saggio è un orecchio attento, letteralmente un orecchio che ascolta. E quindi ci viene anche data un po' la via, come si fa a diventare umili, diventare come il Signore ci vorrebbe. E la via che viene suggerita, la via grande della sapienza, è un orecchio che ascolta. E d'altra parte, avere un orecchio che ascolta è già il primo segno della mitezza, no? Perché se uno, dell'umiltà, se uno pensa di sapere già tutto, di essere già a posto, evidentemente non ha bisogno di ascoltare altro e altri. E invece è proprio il segno dell'uomo di Dio, è un orecchio che ascolta. Noi forse ancora siamo abituati a pensare che l'uomo di Dio, il giusto, sia uno che insegna. E invece la figura idealizzata dalle scritture è quella del discepolo, non del maestro. non che non esista il maestro, ma il maestro è colui che più si riesce a fare discepolo, colui che può dire qualcosa di interessante e uno che ha molto ascoltato. Questo un po' mi sembra il quadro nel quale ci mette il libro del Siracide. A me rimane una domanda, ma perché? Perché il Signore raccomanda così queste virtù, la mitezza, l'umiltà? Una prima risposta potrebbe essere, il Dio della Bibbia è così, un Dio che, come dicono i teologi della liberazione, ha fatto un'opzione privilegiata per i poveri. Ma certo, questo è indubbio, dalla prima all'ultima pagina della Bibbia si capisce questa predilezione di Dio che arriva fino a Gesù, il suo rapporto con i poveri, gli ultimi, evidentemente i bambini, i peccatori. Però rimane il perché Dio ha fatto questa scelta, questa decisione, poteva farne anche altre. Ecco, qui propriamente non mi sembra di vedere una risposta a questa domanda nel testo del Siracide, però andando avanti una risposta forse si può abbozzare. Allora passo un attimo al testo della lettera agli Ebrei. Quando dice, fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, né a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebre, tempesta, né a squillo di tromba, eccetera, eccetera. Sono i segni che avevano contraddistinto la rivelazione di Dio sul monte Sinai. Ecco, l'Apostolo dice, ma voi non avete avuto una simile esperienza di Dio? Un Dio così rumoroso, così potente, così squillante? Non a suono di parole, forse bisognerebbe rendere non a tuono di parole, perché le parole di Dio erano dei tuoni nella manifestazione che egli aveva fatto di sé al monte Sinai. Ma vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, agli angeli, ai santi, i primogeniti, gli spiriti dei giusti, e a Gesù, mediatore della nuova alleanza, e al sangue dell'aspersione, che è più eloquente, il sangue di Gesù, più eloquente addirittura di quello di Abele, che era già un sangue molto eloquente, il segno proprio dell'innocente, del piccolo calpestato dal violento. Quindi cosa vuol dire l'autore della lettera agli Ebrei? Che fa riferimento, penso, ma è un testo liturgico, la lettera agli Ebrei, alla nostra liturgia. Dice, la nostra liturgia è diversa da quella del Sinai. È qualcosa di molto più tranquillo, più mite. Possiamo continuare forse a tenere l'aggettivo mite per descrivere anche il tono della seconda lettura. La nuova liturgia che Gesù è venuto a inaugurare, che era peraltro preparata dalle antiche pagine, pensate a quell'episodio della vita di Elia, in cui lui cerca il Signore perché in un momento di grande difficoltà, si trova proprio al Sinai, Elia sente prima il terremoto, ma il Signore non era nel terremoto, poi un grande fuoco, il Signore non era nel fuoco, un grande vento, ma il Signore non era nel vento, poi sente un mormorio di aria leggera, allora capisce che lì c'è il Signore, effettivamente il Signore gli parla e si rivela a lui e lo conforta, gli dà anche delle indicazioni per i giorni che ha davanti. Allora, già quindi era preparata questa nuova liturgia che, certo, con Gesù arriva al suo culmine. Gesù, tante volte ve lo dico, questa volta devo ripeterlo ancora una volta, ha preferito inaugurare la sua liturgia con l'Eucaristia, istituendo l'Eucaristia, non nel Tempio di Gerusalemme, ma intorno a una mensa con i suoi, e quindi ha fatto scendere, possiamo dire, la liturgia dai luoghi più solenni della vita religiosa di un popolo, ma anche questo era stato preparato, perché così era la Pasqua degli Ebrei, casa per casa, come sappiamo bene, e l'ha fatta scendere e l'ha realizzata, l'ha fatta giungere al suo culmine proprio intorno alla tavola di una casa. Quindi questa è la novità della liturgia di cui ci parla la lettera agli ebrei. Allora comprendiamo un'ipotesi di spiegazione. Come mai Dio è così nel libro del Siracide, invita alla mitezza, all'umiltà? Perché mite non è che semplicemente debba essere l'uomo di Dio, così ci suggerirebbe il libro sapienziale, ma mite è la stessa liturgia di Dio. Cioè, forse la mitezza è una caratteristica, torno a ricordarvi l'episodio del profeta Elia, che non è solo delle persone a cui Dio si rivolge, ma forse una sua stessa caratteristica. È per quello che gli sta tanto a cuore, che anche noi siamo così, perché lui è così. Lui così si manifesta, preferisce manifestarsi. E il suo invito alla sua liturgia è così, come ce lo dice appunto la lettera agli ebrei. Un ultimo passo, quindi possiamo farlo nel Vangelo. Nel Vangelo, a proposito di mitezza, volevo dirvi che mi ha colpito intanto quel versetto 1 che è stato un po' messo in questo Vangelo e staccato dal resto dell'episodio dell'invito a cena. Il versetto 1 dice: avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Ecco, così viene introdotto il Vangelo di oggi. È interessante perché, non so se vi ricordate quelli che c'erano domenica scorsa, io avevo fatto una piccola panoramica degli episodi che avevano preceduto il discorso di domenica scorsa, quello ancora del Regno dei Cieli, la porta stretta, la porta chiusa, gli invitati che vengono da lontano, dall'Oriente, dall'Occidente, ricordate? I primi che diventano ultimi, gli ultimi che diventano primi, siamo già nei discorsi di oggi. E vi avevo detto che con chi ce l'ha Gesù? Mi chiedevo questo, con chi ce l'ha? E avevo fatto vedere che dal capitolo 9 in poi, cioè da quando Gesù incomincia a dirigersi verso Gerusalemme, Gesù ce l'ha con i farisei, con gli ipocriti, con quelli che pensano di essere giusti o si mostrano tali con gli altri e dettano legge, impongono duri pesi sulle spalle della gente. Con questi ce l'ha. Ecco, allora mi ha colpito molto che il Vangelo di oggi incomincia così. Gesù riceve un invito da un capo dei farisei e ci va. Questo è un segno bellissimo, no? Che non ha alcun timore Gesù, nessun imbarazzo ad accogliere l'invito del capo dei nemici, di quelli che gli stanno più sullo stomaco. Nessun problema. La mitezza di Gesù. Ecco, poi però racconta una parabola. Siccome vede che la gente preferisce i primi posti, questo è naturale, è umano, e allora dice, se tu pure sei invitato, mi raccomando, non metterti al primo posto, perché potrebbe succedere che arriva uno che è più ragguardevole di te, più degno di onore di te. Allora il padrone di casa potrebbe venire da te e dirgli: adesso cedigli il posto, perché sei venuto così avanti che quel posto lo devo dare a questo qua che è più ragguardevole. E allora con vergogna dovrai occupare l'ultimo posto. E dove voglio arrivare? Ma è abbastanza semplice, abbastanza chiaro. Chi è questo più ragguardevole? Chi è questo invitato che ha più onore di tutti e che ha diritto al primo posto? È lui. È il Signore stesso. Questa è un'ipotesi di spiegazione. Allora è chiaro che noi dobbiamo fare tutti posto al Signore. Però c'è anche un'altra ipotesi di spiegazione, perché va avanti l'insegnamento a parabola del Signore e dice: quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato, ti dica: amico, vieni più avanti. E la frase latina è diventata poi famosa, ascende superius, sali più in su, vieni più in su, come quasi ci fosse anche una disposizione in gradini sempre più alti, c'è proprio una gerarchia dei posti. Amico, vieni più su. E allora mi ha colpito questa espressione, perché chi è questo amico che viene più su? È ancora Gesù. È Gesù che, essendosi messo all'ultimo posto, ce lo dicono le scritture abbondantemente, pensiamo soprattutto alla lettera ai Filippesi, per questo Dio lo ha preso, lo ha ciuffato e lo ha messo al primo posto. Proprio che era arrivato in fondo, ultimo fra tutti. Gli ha detto, amico, vieni su. È il verbo dell'ascensione, è proprio la vittoria dagli abissi della morte. Ecco, a me piace più pensare così, ma tutto questo dove porta? E porta al fatto che quindi allora è proprio così, cioè come forse la lettera agli ebrei un pochino iniziava a mostrarci, cioè che così è Dio, così è Gesù. Gesù è proprio quello dell'ultimo posto ed è quello che viene quindi chiamato su. Ecco, allora forse per questo la lettera, il libro del Siracide ci dice: quanto più sei in alto, tanto più mettiti giù. Perché questa è la strada di Dio, non è solo la strada degli uomini di Dio, ma è la strada di Dio stesso, che era tanto in alto ed è venuto giù. È arrivato così in basso che è ritornato su. È proprio la Pasqua, è il mistero della Pasqua, quello che qui vuole a noi manifestarsi. E quindi in questo senso forse si capisce anche la conclusione del Vangelo, perché dice: quando offri un pranzo o una cena, non invitare le persone ragguardevoli, ma invita proprio i più poveretti, perché siano loro invitati da te e i tuoi salvatori alla fine, siano loro che oggi in questo mondo non hanno un contraccambio da darti a essere la voce di Dio che un giorno ti dirà: amico, vieni più su. Ecco, mi sembra che forse oggi potremmo dire così, e mi sembra quindi che sia una domenica molto, molto bella, molto adatta anche a prepararci piano piano al nostro incontro di Cesenatico, che vorrebbe avere proprio questo tema, la liturgia della Chiesa, il volto nuovo che la Chiesa in Gesù viene ad assumere, l'assemblea dei credenti viene ad assumere, anche per le urgenze di questi ultimi tempi segnati soprattutto dal Concilio Ecumenico Vaticano II, che ha voluto imprimere una svolta importante in questa direzione, una liturgia che sia sempre più partecipata, dice il Concilio. Cosa vuol dire partecipata? Vuol dire proprio vissuta da tutto il popolo di Dio, e quindi una liturgia che sia vicina al popolo di Dio, un po' come anche tutto il tema, secondo il Concilio, della istruzione religiosa e del rapporto con la rivelazione, con la Sacra Scrittura. Il Concilio, e nel suo documento su questo argomento, si conclude dicendo: è importante che la Bibbia diventi sempre più familiare a tutti i cristiani. Usa questo aggettivo che mi piace moltissimo. Non si tratta di fare della Bibbia un libro di speculazioni storico-critiche, archeologiche o testuali, come a volte anch'io faccio, ma si tratta invece di essere ad essa sempre più familiari e fare in modo che lei sia sempre più familiare, di casa, sia a casa e sia anch'essa intorno alla nostra mensa, sopra la nostra mensa, la guida dei nostri passi e l'animo della nostra liturgia nuova. Ecco, mi sembra che sia una domenica buona proprio per incamminarci anche noi verso il nostro incontro di programmazione dell'anno che viene. Volevo anche dirvi che ieri il Signore ha preso con sé un nostro ospite, che molti di voi hanno conosciuto, il pakistano Abrar, che era ospite della Casa della Costanza e che e dal giorno del terremoto era stato accolto nella casa di Giovanni e degli altri fratelli nella parrocchia della Dozza, e ieri all'improvviso lui era molto malato, ma all'improvviso non, nessuno si aspettava, il Signore lo ha preso nel sonno. E è stata una giornata molto attorno a lui, anche, sapete, tutto, quando succedono queste cose sono anche tante pratiche da dover espletare. E inevitabilmente il pensiero di questo mi ha portato ancora a quello che dice proprio la conclusione del Vangelo, questo banchetto che proprio noi involontariamente, bisogna dire che nessuno ha cercato queste cose nella nostra storia, mi sembra che non le abbiamo mai cercate, sono arrivati questi poveri al nostro banchetto, alle nostre mense, alle nostre case, sono qui il segno della questa curva nuova che la nostra vita, nella mia vita lo riconosco benissimo, è stata una curva che ha preso proprio in corrispondenza dell'incontro con i poveri.